RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
Eccoci insieme per il nostro sabato in diretta con RadioTube, le due ore di RadioTube Social Village di Social Network. Tantissimi spettacoli nella prima ora, tutta l'attualità della rete e dalla rete e sì, anche qui un po' di spettacoli nella seconda ora del nostro RadioTube. Subito i numeri, le coordinate per tenerci compagnia: 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. E poi ci sono anche i miei social, @ Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Di cosa parleremo nella prima ora? Un po' di televisione, un bel po' di televisione in Italia, ma non solo in Italia. Poi scopriremo un disco che mi sta piacendo tantissimo, ma io partirei proprio con una novità di quello che un tempo si chiamava il piccolo schermo. Sì, andiamo a vedere cosa ci sarà di nuovo in TV questa settimana.
Qual è il mio talento segreto? Ho avuto sempre una passione ardente per le motociclette.
Volete sapere qual è il mio talento segreto? È sempre stata la magia, in tutte le sue forme.
Vi svelo il mio talento segreto. Io sono affamato di musica, letteralmente.
Il mio più grande talento, no, non è il nuoto, sono i cuffi.
Allora, squadra che vince non si cambia. Anche quest'anno al tavolo della giuria ritroveremo Gio Bastianich, Federica Pellegrini, il Mara Maionchi, Frank Matano. La conduzione è sempre affidata a Lodovica Comello. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Italia's Got Talent. Al via dal 27 gennaio, in prima visione assoluta su TV8, tutti i mercoledì alle 21.30. Allora, come sono i compagni di giuria? Lo abbiamo chiesto in conferenza stampa poche ore fa a Mara Maionchi.
Beh, devo dire che Matano è completamente pazzo. Ciao, sì. Io veramente sono la reginetta, non la regina, perché la regina ha una certa età, per cui io sono la reginetta. Devo dire, Matano è simpaticissimo, perché salta e va e torna e parla e fischia, è terribile, però divertente. La Pellegrini è diventata una vera grande bella donna e devo dire è molto piacevole, sciolta, adesso addirittura parla che bisogna fermarla perché non finisce più di dire cose belle. E Bastianich fa l'americano, cioè lui c'è sempre, si butta sul palco, va all'americano, fa ginnastica, parla coi cani, fischia coi gatti, insomma c'è il suo bel da fare e naturalmente canta e suona e beve. Oh, ciccio, di prima mattina
e bevendo vino?
È acqua, mi sa, è acqua,
è grappa.
Ha fatto il video. Bello, è bravissima, ci sopporta tutti, entra nel momento giusto e ha un tempo fantastico per interromperci quando diciamo una manica di stupidaggini.
E questa è la giuria appunto di Italia's Got Talent. La giuria ha come sempre il compito di selezionare i talenti che dovranno dimostrare di valere almeno 3 sì per entrare nella rosa dei candidati alla finale, o ancora meglio di meritarsi l'ambito golden buzzer, cioè il pulsantone dorato. Se i giudici lo schiacciano, il talento va direttamente in finale. Quindi il golden buzzer è un po' il segno del talento che cercano i giurati. Allora, che cos'è questo golden buzzer? Chi si merita il golden buzzer? Hanno risposto proprio tutti i giurati, eccoli qua.
Non penso che si possano svelare adesso i nostri golden buzzer, però ovviamente no. Poi ognuno di noi ha comunque cercato qualcosa di proprio, comunque cos'è il talento per noi, no? Per una nostra cosa soggettiva, e quindi ognuno ha trovato quello che per se stesso è il talento più grande o gli trasmetteva di più. Questo.
Sì, diciamo che ogni anno, io adesso sono un po' di anni che ho dato Golden Buzzer, diciamo dietro al pensiero dici quest'anno il Golden Buzzer vorrei darlo così oppure colì, però quando sei poi in teatro e c'hai una cosa davanti diciamo che non funziona mai pensarci troppo. E in effetti tutti i golden buzzer che vengono dati, quello che vedo dai miei colleghi e da me, vengono molto dati di pancia e dal momento, e secondo me questa è la cosa bella.
Sì, sì, ma io devo dirti che non penso mai a chi lo darò, cosa farò. Vedo una cosa, mi piace, e l'istinto mi dice di schiacciare il famoso bottone.
Qua. È un momento sicuramente per me più personale, e poi se vuoi capire il giudice proprio come percepisci un talento, vai a studiare il Golden Buzzer, perché è il momento in una giuria molto forte di esprimere una passione, una cosa che senti in pancia proprio personale. Io lo prendo così, e io imparo tantissimo dai miei colleghi come loro scelgono il loro Golden Buzzer. Veramente un momento fantastico, di grande emozione, e io non vedo l'ora di schiacciare il Golden Buzzer.
Ovviamente una delle giudici più amate è Federica Pellegrini. Insomma, su di lei c'è sempre molta curiosità, perché è una grande sportiva, ma perché sta diventando anche sempre più disinvolta nelle sue performance televisive. C'è stata qualche difficoltà per lei in questo ruolo televisivo? Come ha conciliato allenamenti, registrazioni? Glielo abbiamo chiesto, eccola qui, Federica Pellegrini.
Allora, difficoltà nel partecipare a questa ultima edizione di Italia's Got Talent, devo dire nessuna, anzi io non vedevo l'ora di partire con questa nuova produzione, ormai mi sono proprio affezionata a tutta la produzione, al programma, ai miei colleghi, quindi per me è veramente uno stacco che mi fa bene, e anche perché vedere quella linea nera tutti i giorni, insomma, è un po' alienante dopo un po', e quindi devo dire che lo vivo sempre con grandissimo piacere e con tanta gioia, e quest'anno forse, come ho detto prima, più che mai, ecco. L'anno scorso diciamo che ero un po' timorosa quando mi hanno detto avrai Gio Bastianich di fianco, ho detto bene, ok, invece quest'anno comunque si è lasciato più andare anche lui, quindi insomma si è fatto anche prendere in giro beatamente, e allora io l'ho fatto, e quindi ogni tanto così facciamo delle gag, ma ci siamo divertiti molto, devo dire che è stato veramente figo quest'anno tutto quanto. Per quanto riguarda gli allenamenti, le registrazioni, diciamo che le audition di Italia's Got Talent sono state registrate tutte tra settembre e ottobre, quindi insomma io adesso sto andando liscia, dritta con gli allenamenti. A fine marzo ci saranno queste qualificazioni olimpiche, e incrociamo le dita, io mi sto allenando per quello. Ovviamente recuperare dallo stop del Covid non è stato facile, però sono cose che comunque bisogna mettere in conto durante questa pandemia, e sto cercando di riprendermi più che posso, un passetto alla volta, per cercare di arrivare pronta a fine marzo.
Eccoli qua, Gio Bastianic, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, che insieme a Lodovica Comello dal 27 gennaio daranno il via alla nuova edizione Italia's Got Talent in prima visione assoluta su TV8 tutti i mercoledì alle 21.30. 7 puntate di audizioni e la finale live. Adesso ci fermiamo per pochissimo, aggiornamenti della viabilità, e poi saremo ancora insieme per parlare ancora un pochino di televisione, ma di una serie che sta per arrivare prestissimo.
RadioTube Social Village.
Una serie TV che sta arrivando proprio fresca fresca, nuova, io non vedo l'ora di vederla, mi incuriosisce moltissimo. Dai, la lanciamo subito con una clip e poi il protagonista, che è un personaggio molto 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 amato. Eccolo qui.
Commissario Luigi Alfredo Ricciardi.
Un commissario capace e determinato.
Domani avrete il colpevole.
Se volete qualcosa, non c'è niente che possa impedirvelo. Non è vero, commissario?
Ma soprattutto, un uomo.
Buonanotte, amore.
Un uomo solitario.
Tiene un carattere un poco chiuso.
Non si muore per amore, ma per mancanza d'amore.
Con un segreto custodito in fondo all'anima.
Siete un terribile carceriere di voi stesso.
Il commissario Ricciardi.
Dopo il successo del poliziesco I bastardi di Pizzo Falcone e del giallo comedy Mina Settembre, da lunedì Rai 1 scende in campo con un nuovo poliziesco tratto dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. La nuova avventura televisiva è quella del commissario Ricciardi e il protagonista è un attore amatissimo, Lino Guanciale. Buongiorno e benvenuto a RadioTube, Lino.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
Lino, allora, arrivando in radio io mi trovo una gigantografia col tuo volto che ci invita appunto a vedere lunedì questo commissario Ricciardi. Che effetto ti fa finire così su questi enormi manifesti? Sei molto amato, davvero sei diventato uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano.
Sono grato alla mia sorte, ecco. Se avessi visto io il manifesto con il faccione probabilmente avrei cambiato strada, perché mi avrebbe troppo impressionato. Però sì, sono molto 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 grato.
Allora, io mi immagino sempre che un attore si affezioni ai personaggi che interpreta. Che sentimento provi nei confronti di questo commissario Ricciardi?
Per il commissario Ricciardi innanzitutto una grandissima ammirazione e poi una profonda tenerezza, perché è un personaggio che credo D'Acchito susciti da un lato un senso quasi di soggezione, no? Per l'enorme capacità deduttiva, l'intelligenza, per il profondissimo senso del dovere, e dall'altro la voglia fustissima di dargli un abbraccio, no? Di fargli sentire il calore che un contatto umano sincero, autentico può dare, visto quanto si neghi al mondo esterno, e non però per una, come dire, connaturata socialità, ma per una scelta, la scelta di difendere gli altri da se stesso, visto che pensa a se stesso come un pericolo potenziale.
E dicevamo, un personaggio nato da una penna importante e molto nota. Sono curiosa di sapere qual è il tuo rapporto con i romanzi che ha scritto Maurizio De Giovanni.
Il mio primo approccio è stato quello del lettore inizialmente disinteressato, perché io ho cominciato a leggere alcuni dei racconti, diciamo così, legati alla figura di Ricciardi, prima ancora che venisse fuori l'opportunità di essere coinvolto dentro il progetto. Poi, una volta che questa ipotesi professionale, artistica, per me ha preso corpo, ovviamente ho divorato di gran lena l'intera serie dei romanzi. Sono stato innanzitutto un lettore incuriosito e poi appassionato della figura. Trovo l'invenzione del personaggio di Ricciardi una delle invenzioni sicuramente più forti, potenti, interessanti della nostra letteratura odierna.
Il commissario Ricciardi lo conosciamo da 15 anni. Ho controllato, il primo romanzo è apparso nel 2006. In questi casi, c'è sempre un po' una sfida, perché il lettore ha negli occhi e nella mente un proprio volto del protagonista dei romanzi.
È una sfida fortissima per me, affascinante e allo stesso tempo anche ovviamente impegnativa, nel senso che ne sento tutto quanto il carico. In questo momento, per esempio, sui social o da varie parti, anche da parte di persone che mi capita di incontrare, no? Che tra quelle che mi fermano ce ne sono moltissime, ultimamente mi chiedono del commissario, e me lo chiedono con un tono che varia dalla curiosità alla minaccia. Ma credo sia quello che è fisiologico che accade quando si ha per le mani un personaggio letterario così tanto amato, su cui ognuno ha costruito in qualche modo delle fattezze, no? Io ho cercato di fondare tutto quanto il mio lavoro, in questo mi ha aiutato enormemente Alessandro D'Alacri, il regista della serie, che è stato straordinario, e poi la compagine intera degli attori che ho avuto la fortuna di avere intorno in questa avventura. Ho avuto la fortuna, attraverso questa immersione nell'immaginario ricciardiano, ecco, di cercare, attraverso i contributi di chi mi è stato intorno, di rispettare da un lato, di cercare di rispettare da un lato la filologia, no, della figura, cioè di stare molto su quello che è il percorso delineato dall'autore della serie letteraria, da Maurizio De Giovanni, e dall'altro mantenere un po' lo spirito tra il naif e l'incantato del lettore, che si costruisce la sua fisionomia del personaggio amato a partire da un'intuizione personale rispetto allo spirito fondamentale, l'anima in qualche maniera del personaggio.
La premiata ditta Dalatri De Giovanni è dietro anche il successo dei Bastardi di Pizzo Falcone, quindi a questo punto è un po' una sfida tra te e Alessandro Gassman.
Beh, ci auguriamo tutti, mi auguro anch'io che la risposta a questa proposta sia una risposta bella e ampia, ecco. L'exploit dei Bastardi è stato da subito evidentemente importante e prova peraltro di come la penna di Maurizio, evidentemente, sia quando si tratta di suoi romanzi, sia quando si tratta di sviluppo a partire da sue idee. Poniamo il caso di Mina Settembre, che comunque parte da un'idea di Maurizio De Giovanni, che sta avendo una bella affermazione di pubblico, no, sugli schermi in queste settimane. Diciamo ha una grossa presa di contatto sul pubblico televisivo. E quello che ci auguriamo tutti è che questo personaggio, che di fatto è forse quello più complesso del mondo del giovanniano, ma anche più pieno di una particolarissima empatia, riesca a costruire un ponte saldo con chi sta dall'altra parte dello schermo.
Devo dire che un elemento di interesse, forse di fascino in più, è il fatto che in questa storia non stiamo parlando del presente.
Sì.
È un'opera che racconta fatti di qualche decennio fa, di un periodo storico un po' particolare.
Sì.
Anche questo è un elemento importante?
Sì, non solo enormemente affascinante, posso assicurare che dal punto di vista dell'attore, dove il lavoro per esempio sui costumi è condotto con la perizia con cui è stato condotto su questa serie, questo materiale d'epoca ricostruito aiuta proprio l'interprete a fare un salto nella macchina del tempo, no? Tu entri nel camerino, vesti questi abiti che da subito ti chiamano una certa postura fisica, un certo carattere anche, e una certa etichetta nei confronti degli altri, e subito ti trovi in un altrove rispetto alla tua dimensione. Ecco, il fascino dei period, no? Delle serie ambientate, di ambientazione storica, lontana dalla contemporaneità, è proprio questo. Sono forse le serie, le realizzazioni anche cinematografiche che più fanno leva sul potere magico, no? L'incantamento, raccontare quel periodo della nostra storia italiana molto particolare, dall'ottica particolarissima di una città come Napoli, è stato impegnativo, ma estremamente, estremamente stimolante.
Lino, è un periodo tanto complicato.
Sì.
E lo dico spesso, però purtroppo è così, gran parte dell'intrattenimento ormai si è spostato nelle mura domestiche. Ci piacerebbe andare anche al cinema, andare anche a vedere dei concerti, purtroppo non è possibile, e quindi la televisione è ancora più importante in questo periodo. Lo senti questo ruolo dell'intrattenimento televisivo?
Sì, assolutamente. Io, come sa chi mi conosce, ho sempre alternato linguaggi diversi nella mia storia, dal teatro alla televisione, al cinema, e la mia, come dire, il mio radicamento teatrale è fortissimo, quindi soffro molto in questo momento a non poter, come tanti attori che hanno questo tipo di background, a non poter confrontarmi direttamente con il pubblico dal palcoscenico. Mi rendo conto che in questa condizione si sta però insegnando a tutti quelli che amano lo spettacolo dal vivo, per esempio, quanto probabilmente non siamo stati abbastanza efficaci nel testimoniare l'effettiva essenzialità e necessità del lavoro che facciamo da un punto di vista culturale e sociale, visto che, per carità, pur essendoci priorità evidenti dal punto di vista sanitario, no? La realtà è la realtà, ma che proprio la cultura e in particolare il nostro comparto culturale sia finito agli ultimi gradini di una scala di gerarchia di priorità, è il segno che qualche cosa deve cambiare, ma questo qualcosa deve cambiare deve partire soprattutto, credo, dagli artisti, che bisogna che imparino, bisogna che impariamo a sporcarci un po' più le mani, anche non solo con il nostro lavoro di interpreti, ma anche con un lavoro di comunicazione del senso del nostro mestiere. In questo momento la televisione evidentemente ha un'importanza fondamentale. Credo che innanzitutto far cose belle sia importante, perché in qualche maniera si impone un gusto anche più complesso e completo, no? E in generale, cose belle chiamano cose belle. Sarebbe, credo, opportuno che noi che facciamo questo mestiere utilizzassimo le potenzialità del mezzo televisivo anche per cercare di non far dimenticare che sono tanti gli aspetti del nostro lavoro che possono mancare a tutti in questo momento.
Allora, ricordo l'appuntamento da lunedì su Rai 1, il commissario Ricciardi, nuovo poliziesco tratto dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Ringrazio davvero tantissimo il protagonista Lino Guanciale. Grazie Lino per essere stato con noi.
È stato un piacere. Grazie a te, a tutte e a tutti voi.
Grazie, a presto Lino.
A presto.
Radio Tube Social Village.
Abbiamo incontrato, che persona carina, che è davvero una persona deliziosa, Lino Guanciale, protagonista di questo commissario Ricciardi che andrà in onda da lunedì sera con una serie televisiva che secondo me potrebbe essere destinata a essere uno dei nuovi classici, no, di queste serie che poi catalizzano un sacco di pubblico. Prima abbiamo parlato invece di Italia's Got Talent, un'altra delle trasmissioni che ricominciano questa settimana, questa invece su TV8. Adesso invece vorrei parlare un po' di musica, perché è uscito ieri un disco che a me è piaciuto molto. Ci sono un sacco di pezzi molto belli, ci sono anche un paio di chicche, un paio di caramelline davvero che io adoro. Dai, iniziamo con così entriamo in atmosfera con uno dei primi due singoli, eccolo qua.
Io farò un'altra guerra contro di me, che se resto solo va così, lo sai, forse solo paura di rimanere soli, come illusioni.
Questo pezzo è Cocorico, che è il nome di una discoteca molto famosa. Sicuramente avete riconosciuto la voce e lo stile, è Samuel che è uscito ieri con un disco che davvero vi consiglio di ascoltare. Si intitola Bandiera Bianca, però non ha alzato bandiera bianca, scusate, Brigata Bianca, non ha alzato bandiera bianca Samuel con questo Brigata Bianca, anche se appunto sventola una bandiera un po' particolare sulla copertina di questo disco. Come sentite, c'è un po' dello stile di Samuel, che non è necessariamente quello che noi ci ricordiamo dei Subsonica, ma è uno stile un po' più da cantautore, e Samuel l'ha raccontato così, eccolo.
Quando propongo delle canzoni Subsonica nascono tutte in questa maniera qua, sono molto cantautorali. Poi, grazie ai miei colleghi e ai miei soci, riusciamo a darle una veste più più sonora, diciamo, anche perché loro hanno un orecchio molto particolarmente attento a questa cosa qui. Forse proprio per quello che insieme funzioniamo bene, perché io ho quell'attitudine e loro hanno quell'altra. Quindi quello sono io fondamentalmente. In questo caso, dovendo pensare a un disco in un momento in cui l'assembramento sembra quasi un delitto, mi sono concesso il permesso di poter mettere sul disco delle canzoni proprio estremamente cantautorali, anche se non avevano un flusso da discoteca, anche se delle canzoni da ascoltare fondamentalmente, perché io prima non me lo sono mai concesso, perché sono nato e cresciuto in un momento storico in cui dovevo fare musica da assembramento, cioè dovevo fare musica per far stare le persone insieme a ballare, non per farle per vederle sedute a ragionare fondamentalmente. In questo momento, forse anche questo periodo storico mi ha concesso questa libertà. E lo...
Dove sarò tra un anno? Mi chiedo sempre dove sarò tra un anno.
Dei due singoli che sono già stati tratti da Brigata Bianca di Samuel, che ha un po' raccontato il suo modo di essere cantautore anche in relazione alle canzoni dei Subsonica. Ecco, il rapporto tra la carriera solista di Samuel e non solo di Samuel e i Subsonica, eccolo qua, Samuel.
I Subsonica sono una band vera, nel senso che non esiste un leader, esiste solo la musica. E la musica è il modo con cui noi dialoghiamo fra di noi fondamentalmente. Quando tu sei in un gruppo importante e forte, grosso dal punto di vista proprio di racconto come Subsonica, non potrai mai essere te stesso al 100%, perché devi creare degli spazi da lasciare agli altri. È inevitabile che con dei caratteri così forti, così potenti, così deflagranti, ognuno di noi deve cercare il modo di lasciare lo spazio agli altri. E quindi il metodo migliore che noi da subito, io per primo con i Motel Connection, abbiamo inventato per poter stare insieme, per sopportarci artisticamente, è stato quello di creare dei piccoli percorsi personali che ci permettessero di sviluppare appieno la nostra voglia creativa, ma anche tutte le nostre ingenuità creative, così che nel momento in cui si torna insieme ognuno di noi aveva la mente fresca, il corpo fresco, l'emotività fresca per poter rimettere di nuovo in pratica quella sorta di amputazione di se stesso, fondamentalmente, chiamiamola così, che è dolorosa, perché è estremamente dolorosa, ma è la forza dei Subsonica, perché poi quando saliamo sul palco e lì c'è più spazio per metterci tutti quanti, vengono fuori tutte le ricchezze, vengono fuori tutte le sfumature che magari durante la costruzione di un album, magari durante la vita in studio, tendiamo a togliere fondamentalmente. Quindi il segreto di longevità di Subsonica e di voglia ancora oggi di sperimentare, di costruire e di andare avanti, nonostante tutto quello che abbiamo fatto, nonostante la nostra età, nonostante che il mondo in qualche modo intorno a noi sia completamente cambiato, è legato proprio a questa cosa qui, è legato al fatto che ognuno di noi si è concesso la libertà e anche la follia di mettere in discussione Subsonica, che sono la nostra fonte di vita in questo da sempre, per invece alimentare se stessa, la propria parte creativa, che è la cosa che alimenterà per sempre Subsonica.
Chissà cosa succede proprio adesso, mentre guardi tutto e scivolar nel cesso, flotte intere di pattuglie militari, appostate sotto casa come temporali. Chissà cosa succede quando hai perso tutto, ora che quello che fai non dà più frutto. Senti pioggia acida che entra nelle ossa, ti ripeti che prima o poi anche questo passa. Felicità a volte arriva, a volte se ne va, a volte è un rischio, una paternità, perché è soltanto un nodo che tu devi sciogliere. Felicità, goditela.
Quanto mi piace questo pezzo, c'è Alessandro Schiraro e c'è anche Gianmarco Ferronato in regia che stanno sorridendo perché dicono che è proprio un pezzo fatto per me. Sì, mi piace un sacco questo Felicità. Allora, c'è una particolarità, Felicità è di Samuel, appunto in Brigata Bianca, Brigata Bianca, l'ho detto giusta, featuring Fulminacci. Prima abbiamo sentito Cocoricò featuring Colapesce. E poi c'è nell'album anche Giochi Pericolosi featuring Willy Peyote. Cioè, quindi tre featuring sui cinque totali che ci sono nell'album, perché c'è anche uno con Enzi, uno con Johnny Marsiglia, ma tre su cinque sono di artisti che andranno a Sanremo. E quindi la domanda sorge spontanea: ma perché Samuel non ha pensato di andare lui a Sanremo? Eccolo qua.
Allora, io Sanremo è un luogo a cui sono molto affezionato. Io ho imparato cosa succedeva su un palco, che cosa erano le canzoni guardando Sanremo da piccolo. E quindi, anche se poi ho fatto parte e faccio ancora parte di un mondo musicale che è completamente diverso, poi in alcuni anni si è proprio posto a Sanremo, in altri anni invece, come quest'anno qua, lo sta in qualche modo rivitalizzando, perché questo è un Sanremo che credo ce ne siano stati pochi come quello di quest'anno, un po' per la pandemia, sì, ma anche per il livello musicale e di autorale che c'è in questa edizione. Io, come ti dicevo, ho ancora questo impegno preso con i nostri fan dei Subsonica, che hanno acquistato un biglietto e che devono essere in qualche modo soddisfatti di questo concerto. Quindi non posso prendermi altri impegni prima di avere la certezza di portare a termine questo, che è quello più importante per me, quindi fare i concerti di Microchip Temporale, che sono sospesi appunto da marzo dell'anno scorso. Quindi non potevo assolutamente pensare a un Sanremo, non potevo nemmeno propormi, perché nel caso fosse venuta fuori la possibilità di andare a fare questi concerti, e purtroppo ancora oggi non c'è, avrei dovuto rinunciare. Io quando prendo una parola, quella è. Quindi ho deciso di mandare tutti i miei amici che casualmente io non sapevo di nessuno di loro, della loro partecipazione a Sanremo o di una probabile partecipazione a Sanremo. Me li sono trovati quando hanno fatto la lista. Io sono felice per loro, perché sono tutte persone che ammiro, ovviamente, perché stanno nel mio album, e farò il tifo per loro.
Era facile perdersi e non tornare più.
Tu cammini cammina a piedi scalzi sui vestiti sparsi. Non riesco a non guardarti il culo ogni volta che ti alzi. Dimmi tu che senso avrebbe addormentarsi. Mi sembra di sognare ad occhi aperti e immaginarti. Rischierei di peggiorarti, ma riportami coi piedi per terra. Dammi un pizzicotto, una sberla. Dimmi che è tutta una merda e se non è vero fai finta. Sono compulsivo e se mi dai anche un incentivo parto e metto la quinta.
Quanto di noi rimarrà questa sera? Addormentati e lo vedrai. Quanto sta bene la mia anima nera quando gli incubi siamo noi.
E questo è Giochi Pericolosi, appunto featuring Willy Peyote, uno dei tre artisti dei featuring che saranno anche nel prossimo Festival di Sanremo. Ovviamente parleremo di Sanremo, ma nella prossima ora di RadioTube. Brigata Bianca, disco nato anche parzialmente, inevitabilmente, durante la pandemia, durante il lockdown. Ecco come ha raccontato questo periodo Samuel.
La musica è fatta di silenzi, nel senso che nessuno di noi darebbe importanza ad una nota se tra una nota e l'altra non ci fosse un silenzio, fondamentalmente. Quindi, come in tutte le cose della vita, il riuscire a dare il silenzio giusto rende ancora più importante la nota successiva. Ok? Quindi è vero che questo silenzio che noi abbiamo vissuto in questo momento, che stiamo ancora vivendo, è un silenzio deflagrante, un silenzio drammatico, perché ci ha messo di fronte alla nostra incapacità di gestire questi silenzi, fondamentalmente. Però è anche vero che ci mette di fronte alla più grande capacità umana, che è quella di superare questi silenzi, e ci mette di fronte alla nostra incapacità di gestione di questo momento storico. E quindi io auspico e spero alla possibilità di un'evoluzione, di una crescita, di uno sviluppo migliore di questo momento storico, che secondo me, ma non solo secondo me, è arrivato in qualche modo alla fine di un'epoca. C'è bisogno di qualcosa di nuovo, c'è bisogno di un'idea nuova, di un meccanismo mentale nuovo di tutti gli esseri umani per fare uno step successivo. Abbiamo un pianeta che sta morendo, ogni giorno leggiamo cose drammatiche, eppure siamo sempre tutti quanti attenti a che cosa hanno scritto di noi su un post piuttosto che su una cosa. Ci siamo talmente concentrati sull'effimero, sulla leggerezza, sulle cose che non importano, che è arrivata una cosa che importa talmente tanto a distruggere tutto quanto. Io spero e auspico che questa cosa qui sia almeno per quanto mi riguarda è capitata questa cosa qui. Io sono cambiato profondamente, non perché mi sono depresso, sono stato in casa e ho iniziato a fare la pasta, ma perché ho messo in discussione tutto il mio meccanismo di interazione col mondo di prima, perché semplicemente adesso dovevo avere un meccanismo completamente diverso, e quindi questo silenzio per me è stato fondamentale, è stato importante.
Il cuore fa puncia. Ho la notte ai miei piedi. Lei può darti tutto, ma dipende come lo chiedi. Se mi sblocchi i pensieri, incastrato in questi blocchi come i blocchi del tetris.
Allora, boom 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 boom, featuring Ensi, una roba tra torinesi, tra piemontesi. Allora facciamo così, diamo la linea alla viabilità, poi torniamo in qualche modo a parlare di Torino. Bello bello, mi piace un sacco questo Brigata Bianca di Samuel. Ci ritroviamo tra poco per parlare di televisione, musica, cinema, vabbè, tutto insieme, ma tra poco.
RadioTube Social Village.
Giù
¿Será verdad o solo un sueño? Sí, seré yo la estrella de este firmamento.
Non siamo impazziti, sì, è Ballo Ballo di Raffaella Carrà, sì, è in spagnolo, c'è un senso anche per questa follia, voglio trovare un senso a questa follia e un senso ce l'ha. Parliamo subito di Ballo Ballo di Raffaella Carrà, di Spagna, tutto insieme, ma non solo di Spagna, ma un sacco di cose. Do subito il bentornato a RadioTube, direttamente da TV Talk, a Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano!
Ciao Marta, ciao a tutti.
Ho appena avuto
ballo, ballo, cada momento lo sento dentro, peraltro.
Hai capito che testo pazzesco in spagnolo. Passiamo da Samuel Ensi Pucciarelli, quindi tutta la scena dance di Torino, insomma, tra dance urban di Torino. Allora, di cosa si tratta? Ballo Ballo, una commedia musicale ambientata negli sfavillanti adesso vediamo se sono davvero sfavillanti anni 70 in Spagna, un musical con tutte le canzoni di Raffaella Carrà in spagnolo, nella versione italiana sono tutte ricantate e insomma con i testi che conosciamo noi, un film di Nacho Alvarez che sarà in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video dal 25 gennaio. Ma la cosa singolare è che davvero c'è un film che doveva anche lì, doveva aprire il Torino Film Festival, quindi non so come mai siamo, è tutto torinese questo pomeriggio, un film spagnolo che omaggia Raffaella Carrà. Come mai, Sebastiano?
Come mai? Perché noi a volte forse non ne abbiamo la percezione, ma Raffaella Carrà, soprattutto lei, ma non solo lei, da almeno metà anni 70, soprattutto in Spagna, e non a caso metà anni 70, lì finisce la dittatura, finisce il franchismo, è diventata un'icona assoluta, showgirl, cantante, era in televisione da loro già nel metà anni 70, credo, faceva programmi in spagnolo, ma poi in Argentina, in Cile, in Messico, in Perù, e noi non ne abbiamo la percezione, ma lei lì faceva non solo i teatri, faceva gli stadi quando andava in tour. Quindi, come dire, c'è un amore, affezione anche storica alla nostra raffona nazionale, che davvero può essere paragonabile forse al trasporto che noi possiamo aver avuto, non so, negli anni 80 per una Madonna, ecco, per fare un paragone.
Io leggevo appunto questa frase che così che presenta Ballo Ballo come appunto storia ambientata negli sfavillanti anni 70 in Spagna . E dico, ma sfavillanti, allora la storia è molto colorata, ci sono questi colori caramella, certo. Ma è molto presente nel film e non tutti colgono questo aspetto, forse perché non tutti lo conoscono molto bene. Invece l'aspetto della censura, l'aspetto certo. Del franchismo, cioè le musiche di Raffaella Carrà, che in questa finzione cinematografica vengono cantate dai protagonisti del film, insomma è una storia lieve, leggera, sorridente, ma con alle spalle una situazione storica davvero difficile, quindi un'artista italiana amata in un momento anche complicato.
Assolutamente, forse viene da pensare davvero che gli artisti italiani in certe situazioni occidentali, appunto di dittatura come la Spagna o come il Sud America, oppure nella Russia, poi lo sappiamo, no? Sanremo negli anni 80 in Russia, che cos'è stato? Ecco, passavano meglio quelle cose lì rispetto magari a prodotti occidentali ma americani, perché la Spagna e quegli stati sudamericani erano cattolici di cultura latina come noi, perché magari in Unione Sovietica facevano più fatica ad arrivare le cose americane e inglesi, quelle italiane dal punto di vista forse politico, sarà che avevamo anche il più grande partito comunista dell'Occidente, arrivavano con maggiore favore, con maggiore facilità. E la censura c'era in Spagna ed era fortissima, nel film si vede uno dei protagonisti, il protagonista della, diciamo, della storia d'amore con la ballerina protagonista, è un ragazzo che lavora alla censura di TVE, della televisione pubblica spagnola. Quindi tutto si tiene, doveva misurare, come dire, la lunghezza delle, delle gonne, per esempio. Quindi sono, si scontra anche con quei problemi lì. Poi qua è tutto in chiave, in questo film è tutto poi in chiave ovviamente musical, commedia, molto leggero, un film senza impegno. Però ci sono quegli elementi sicuramente.
In questi giorni è stato visto, condiviso tantissimo sui social network, un frammento di un tale quale show dell'Est Europa con Raffaella Carrà imitata appunto tale quale. Mi dicevi che hai fatto un po' di ricerche non solo nell'Est Europa, cioè nelle versioni internazionali di tale quale show la Raffa si trova tantissimo.
È presentissima, senz'altro in Sud America, in Russia, ma anche e soprattutto in Spagna, tra l'altro appunto quello che noi conosciamo come tale quale è un format spagnolo di Antena 3, si chiama Tu cara me suena, che sarebbe letteralmente la tua faccia mi suona, come dire,
mi dice qualcosa, esatto. quella faccia lì mi dice qualcosa, sì.
Esatto, e conta che loro quest'anno credo festeggino 10 anni di Tu cara me suena, è sempre un grande successo. Io sono andato a vedere un po' di versioni, negli anni avranno fatto Raffaella Carrà almeno una volta all'anno, spesso peraltro uomini, spesso sono esibizioni esilaranti, se cercate Tu cara me suena, Raffaella Carrà vi esco. Questo però ti testimonia appunto l'amore totale per l'icona Carrà in Spagna, lei lì ha condotto programmi, cioè anche cose che da noi non sono esistite, programmi su Eurovision fatti lì, ma anche trasposizioni spagnole di programmi che faceva da noi, tipo Pronto Raffaella ha avuto una versione spagnola, ma appunto dal 1975 lei era già ospite in programmi della televisione spagnola. Vedo questo Señoras y Señores, che era un varietà di TVE, per dire, ha fatto compilation in spagnolo e quindi anche il musical Ballo Ballo pesca esattamente da quelle versioni già in spagnolo dei suoi successi italiani.
Che io adesso imparerò tutta a memoria. vorrei però farvi sentire un pezzettino di una canzone della quale io mi sono innamorata ormai da settimane. Eccola qua.
Учусь, но не могу никак. И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут. Пальцы твои, как год назад. Но рядом ноги уже не мои. Топчет знакомый мне грув. Ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Сыграет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве.
Дovevo chiedere a Gigi Donnelly, che tra poco farà il giornale radio delle 17, come si pronuncia correttamente in russo Placio na tekno, non lo so, piango al tecno. Questa
grande,
è la canzone
grande.
Dei Crimson,
crema della soda.
Allora, ritorniamo su questo Ciao 2020, show del Capodanno russo, però ispirato agli show italiani degli anni
sì.
80. Questa era una delle canzoni, questa è la versione originale russa, ma c'è appunto questa versione italiana Piango al Tecno. E tantissime visualizzazioni, siamo impazziti. Tu hai intervistato Giovanni Urganti, che
esatto.
Questo era il suo nome italiano. Ha fatto il botto questo Ciao 2020.
Nessuno se lo aspettava, ma guarda, quando ho intervistato Ivan Urganti, il 42enne,
il vero nome, Ivan Urgant,
autore, esatto, conduttore, Giovanni Urganti in quella versione folle, folgorante di un ipotetico nostro varietà musicale anni 80, cioè 2020, e beh, lui mi ha detto che sono stati i primi loro a non aspettarsi qualcosa di simile. Lui mi ha raccontato che quando ha mandato il link di questa cosa a degli amici che erano in Italia, perché lui ogni estate pre-pandemia veniva in Italia, questo dimostra anche l'affetto, l'amore suo per l'Italia, mi ha detto che i suoi amici l'avevano già tutti visti. Lui dice: ma che succede, ecco, alla Bugo Morgan, non capisco. E invece appunto un fenomeno pazzesco, queste canzoni qua sono tutte, lo sappiamo ormai, no? Sono tutte successi, sono grandi hit in lingua originale di questo ultimo anno in Russia. Piango al Techno in versione russa credo abbia più di 40 milioni di visualizzazioni in 9 mesi, e le altre sono da quelle parti, quindi sono fenomeni assoluti. Io credo semplicemente che questo ci dimostri, come anche il film Ballo Ballo, che in originale è Explota Esplota, come era tradotta la canzone di Raffaele Carrà, beh, ci dimostra che forse è ora di fare pace anche per noi con quella musica e quella TV che spesso ci capita o in passato abbiamo bollato come trash, perché magari musicalmente non era esattamente la nostra tazza di tè, o ci sembrava una televisione appunto un po' grottesca, un po' kitsch. Però questa cosa è stato qualcosa nella nostra memoria, nella nostra storia televisiva e musicale, e anche all'estero, cosa che adesso ci torna tutta, ecco, ci inchiodano alle nostre responsabilità.
Vero, vero. Grazie a Sebastiano Pucciarelli. Sui suoi social ritrovate l'intervista a Ivan Urgant, a Giovanni Urganti, questa vale la pena recuperarla e guardarla. Grazie. Sebastiano, a prestissimo a Radio TV e anche a TV Talk.
Ciao
grazie,
a
presto. Giornale Radio delle 17, poi saremo ancora insieme con Radio TV.